Ok, questa mattina se volete aprire le vostre Bibbie in 1 Pietro, capitolo 1, e scopriremo i tesori, i grandi tesori che abbiamo in Gesù. Ok, abbiamo visto domenica scorsa i primi 12 versetti di 1 Pietro 1, dove Pietro ha descritto la nostra eredità in Cristo. E ha portato fuori sei verità che vedremo velocemente, che la nostra eredità è incorruttibile, quindi non si può corrompere, è incontaminata, quindi è pura, pulita, lindo, e non appassisce come tutto il resto delle cose, no? La seconda legge di termodinamica, una delle leggi fondamentali della scienza, della fisica, è che ogni cosa va da ordine a disordine. Invece l'eredità che abbiamo in Gesù non va da ordine a disordine, è sempre perfetto. Quindi è incorruttibile, incontaminata, non appassisce. La quarta verità è che è conservato in cielo per voi. Ok? Quindi non come una banca del mondo che c'è il crack e perdi tutti i tuoi risparmi di una vita. È conservato in cielo, non è conservato qui sulla terra. La quinta grande verità che abbiamo imparato ed è tenuto per la potenza di Dio. Siete d'accordo? Siete felici? Non è tenuto per la tua potenza, non è tenuto per la potenza del governo italiano o quello americano. È conservato in cielo per la potenza di Dio ed è riservato per ogni di noi quando quel giorno che o moriremo e incontreremo il Signore o verrà il rapimento della Chiesa e saremo sempre portati a incontrare il Signore nelle nuvole. Comunque ogni di noi abbiamo questa promessa e la sesta verità che è in versetto 6 e che questo è la fonte della gioia di un cristiano, ok? Di nuovo, non è cose, le condizioni della tua busta paga, rapporti romantici o familiare. Cioè la gioia di un credente non è basata su queste cose, si può dire effimere, passeggere, ma è fondato su questa eredità. E abbiamo parlato, no? Quando ho chiesto quanto avete ricevuto un'eredità, pochi hanno alzato le mani, però tutti voi avete un'eredità, se siete in Cristo. Se non siete in Cristo, mi dispiace, non hai eredità, non è conservato per te, non è tenuto per la potenza di Dio. Ma su di te, purtroppo ti devo dire, pende sopra la tua testa il giudizio di Dio. Okay. E quindi Dio ha provveduto attraverso il sacrificio di Gesù che tu puoi essere adottato nella famiglia di Dio. E quindi l'ira di Dio viene tolto da te in merito a quello che Gesù ha fatto e allora tu avrai un'eredità. Quindi in base a tutto quello che Pietro ci ha detto, possiamo dire domenica scorsa, in versetto 13, lui dice, perciò, no? Quindi perciò è una parola che collega quello che abbiamo letto prima con quello che va avanti. Cioè in vista di quello che ti ho detto adesso, perciò dovrebbe avere una conseguenza nella tua vita, no? Sapendo che sei reale. Io ho scoperto in questi giorni che forse ho un po' di sangue italiano. Non so se siete contenti o no. Perché uno dei miei secondi cugini in America ha fatto una ricerca, sai, quelli del albero familiare, e facendo questa ricerca della nostra famiglia attraverso il mio bisnonno materna, noi siamo discendenti di Edoardo I, il re d'Inghilterra. non ci hanno lasciato niente, non ho un castello, magari. Sì, siamo discendenti del figlio di Edoardo I e la sua moglie, la principessa di Francia, quindi siamo anche discendenti dei re di Francia, i re di Spagna, della Russia, della Germania, della Svezia e anche il re dei Longobardi. Quindi c'è dibattito se erano italiani o no, ma fino a Carlo Magno, era un mio antenato. Ma questo non ha tanto cambiato, se è una cosa posso, tipo una, come si dice, una novità, una trivia, noi diciamo in inglese, ma non ha cambiato la mia vita, perché come ho detto, l'eredità non è arrivata a me. No, una figlia di una duca lì in Inghilterra, poi ha sposato uno non reale, poi si è andato a friggere l'eredità, diciamo, umana. Ma io sono erede di Dio e quindi non mi interessa di Edoardo I e tutti questi altri, Carlo Magno, perché questa eredità veramente ha cambiato la mia vita, dalle tenebre alla luce. E anche Pietro qui dice: visto che siete eredi e visto che avete, che Dio ha fatto tutte queste cose per voi, allora voi dovete vivere di conseguenza di questo, no? Di questa notizia, questi fatti. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alla concupiscenza del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. È un ordine molto alto. Qui Pietro sta citando da Deuteronomio, no? Quando il Signore ha esortato Mosè e i figli di Israele: io sono santo, siate santi anche voi. Allora vi voglio fare una domanda: come sono andati i figli di Israele in questa impresa di essere santi? Male, malissimo, giusto? E sono sicuro, se siete come me, cioè quando Pietro dice: come vostro Padre in cielo è santo, siate santi anche voi, dice, è un ordine molto, molto alto. Io sono peccatore, sono umano, come posso essere io santo come il Padre Celeste? Ed è importante che comprendiamo il significato di questa parola, santo. No, nella Bibbia, cosa significa? Perché tante volte pensiamo santo vuol dire perfetto, vuol dire puro, senza nessun difetto, eccetera. Ma questa parola qui è la parola in greco hagios, e letteralmente in greco vuol dire differente, ok? Nel senso che il Tempio di Dio nel Vecchio Testamento era un edificio differente da tutte le altre edifici, era unico perché era separato per l'uso di Dio, ok? E questo è il significato della parola Agios. Non è perfetto, perché in tutta la sua gloria il Tempio non era perfetto. Non è non vuol dire neanche puro, no? Perché chi di noi potremmo essere mai puro o perfetto come il Padre Celeste? Nessuno, solo Gesù. Ma quello che Pietro ci esorta è di essere separati come il Padre è separato da questo mondo, dalla nostra condotta, della vita prima di Cristo, Infatti lui usa la parola condotta tre volte in questa seconda metà di Primo Pietro 1, perché avendo la conoscenza di quello che Dio ha fatto per noi, questo avrà un comportamento sul nostro condotto. Anche Pietro, cioè anche Paolo in Romani 8:32 scrive: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? E poi Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 2 e 3. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Poi notate cosa dice Giovanni qui. E chiunque ha questa speranza in Lui o in sé purifica se stesso come Egli è puro. Quindi di nuovo tutti gli apostoli accordano che noi, avendo questa conoscenza di quello che Dio ha fatto per noi, ci porterà una vita più pura, una vita più separata, no? E di nuovo non è una cosa, almeno io leggo quello, un po' mi spaventa, perché io so in pratica di non essere santo sempre, posso essere terribile. E qui bisogna anche differenziare fra quello che i teologi chiamano la santità posizionale, ok? E la santificazione pratica. E parleremo di tutte e due di queste cose. La santificazione posizionale è quello che noi siamo in Gesù, ok? E Paolo ci descrive questo in 2 Corinzi 5:21, no? Che io chiamo, diciamo, il scambio divino. E Paolo scrive: poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Allora, ricordiamo che Gesù è sempre stato perfetto e santo, sempre, ok? Gesù non ha mai peccato, ma quello che Paolo dice essere diventato peccato è che lui ha preso su di sé la punizione che meritavano i nostri peccati. E perciò sulla croce Gesù ha gridato: Eli, Eli, am sabachthani, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Dio lo ha giudicato al tuo posto, al mio posto. L'ira di Dio, cioè la punizione che io meritavo, ha preso Gesù per me e per te. Già questo potremmo chiudere il culto e andare a casa. Siete d'accordo? E solo meditare tutta la settimana su quel fatto. Io meritavo qualcosa? Non bello? E Gesù ha preso al mio posto quella punizione, quella per noi era separazione eterna da Dio. Però c'è un secondo lato della medaglia, no? Non solo Gesù ha pagato la penalità che noi meritavamo di pagare, ma poi notate cosa dice qui Paolo: affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Lui è Cristo. Quindi Gesù è stato punito, cioè Lui ha pagato il nostro debito, ma non è finito lì. Noi abbiamo ricevuto, secondo la parola di Dio, la sua giustizia. Ok? Si può essere più giusto di Gesù? Assolutamente no. La giustizia di Cristo è perfetta e ogni figlio di Dio ha ricevuto questa giustizia. Perciò Paolo parla in Colossesi, in Efesini, che in Lui siamo queste cose. Separati da Lui non siamo niente, siamo sporchi, peccatori, condannati da Dio e condannati dalla sua legge. ma in Lui. Infatti Paolo usa il linguaggio, siamo nascosti in Cristo, siamo in Lui, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo si chiama, cioè la santificazione posizionale, no? E non so che magari questi termini a volte cosa vuol dire, no? Però che spiritualmente Paolo dice, voi siete già in cielo, perché Cristo è in cielo, e come voi siete in Cristo, no? E un esempio secondo me per rendere più facile comprendere il fatto che, no, la storia dell'arca di Noè era un parabolo, era una lezione della salvezza umana, ok? No, Noè e la sua famiglia hanno creduto Dio, Dio ha messo loro dentro l'arca, e quindi quando è venuto il giudizio di Dio loro sono passati sopra, sono stati salvati. Nello stesso modo Dio soprannaturalmente ci ha messo in Gesù. E quindi questo significa che posizionalmente noi siamo dentro l'arca, siamo in Gesù, siamo già nei luoghi celesti. Però poi c'è la santificazione pratica, ok? E credo che siamo tutti molto ben consapevoli che noi siamo peccatori. Amen? Solo io? Sì, siamo tutti spacciati, giusto? Siamo imperfetti, sbagliamo, pecchiamo, veniamo meno anche da credenti. Però Pietro di nuovo ci esorta, cioè, sapendo tutto quello che Dio ha fatto per te, cioè ha dato suo figlio per te, ha pagato il tuo prezzo, ti ha adottato, ti ha dato suo nome. Perciò, no? Questo deve avere una conseguenza anche nella tua vita pratica. Io sono stato tanti anni nelle chiese evangeliche, in America, in Latina America, in Asia, qui in Italia, e ho sentito tante prediche su questo versetto, siate santi come Egli è santo, tante esortazioni su essere santo, però devo dire la verità, per tanti anni come cristiano, quando i pastori o i predicatori dicevano siate santi perché Dio è santo, anche io gridavo, amen fratello, io lo voglio questo. Però devo dire che nessuno poi ha spiegato come accade questa cosa. Nessuno ha spiegato tipo 1, 2, 3. C'era tanta esortazione di essere santo, ma non c'era un insegnamento pratico di come accade questa cosa. Invece qui Pietro è molto chiaro come accade questa cosa. No? E lui ci comincia a spiegare, no, come avere una vita separata, perché di nuovo la parola agios, santo, vuol dire differente, differente da questo mondo, separato da questo mondo, e di nuovo non è nel senso europeo classico, sai, il monaco che vive su Monte Grappa, isolata dal mondo, perché poi, come Martin Lutero, no? Il famoso monaco tedesco che un po' ha cominciato la riforma protestante in Germania, lui ha scoperto che anche nel monasterio, anche isolato da tutti, lui ancora aveva pensieri peccaminosi. Anche senza vedere una donna per 2 mesi, ancora aveva concupiscenza, ancora aveva questo peccato che lo assillava tutti i giorni. E infatti questa lotta interiore che lui ha avuto, alla fine ha portato alla salvezza, perché un bel giorno lui ha letto quel versetto in Romani, il giusto vivrà per fede. Quindi non sei salvato perché fai pellegrinaggi, non sei salvato, sai, le opere, che ti sei separato nel monasterio, qua. È per fede, tu devi credere quello che Dio ha fatto per te in Cristo Gesù. E quindi cose sono le cose pratiche che noi cristiani possiamo fare per progredire, per crescere nel nostro agios, nel nostro essere separati da questo mondo e dal peccato. E la prima cosa, in versetto 13, perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Allora, sono due cose che Pietro ci dà da fare. Qual è la prima cosa? No? Avendo cinti i lombi della vostra mente. Allora, se questa frase è familiare, perché è la stessa frase che Paolo usa in Efesini capitolo 6, quando parla della cintura della salvezza, giusto? L'elmo della salvezza. Però il punto è questo, che lui usa questi indumenti di un soldato romano, ok? E anche lui parla di cingere, perché questa era una cosa che un soldato romano faceva prima di andare in battaglia. No, abbiamo tutti in mente il soldato romano, un'immagine, no? C'è la gonna, che forse in latino aveva un altro nome, dopo il culto potete dirmi il vero nome, ma io lo chiamo gonna, intanto per intenderci. No, aveva la sua gonna, aveva la sua tunica, quando lui non era in battaglia, che quando camminava. Ma quando i romani andavano in battaglia, loro mettevano il mantello, cioè lo chiudevano bene, stringevano la cintura per essere liberi, no? Non avere questi vestiti che erano ingombranti in battaglia. E quindi Pietro usa questa figura, no? Questo quadro mentale, per dire come noi cristiani dobbiamo camminare in santità, no? Però qui, perché i lombi, dove sono i lombi? I lombi sono qua, però lui dice, no, prepari cosa? La mente, perché la battaglia è qui, siete d'accordo? Siete accorti? Che Satana tutti i giorni, no, come con Eva, lui non ha mai, cioè è uguale, è sempre uguale. Dio ha detto, sei sicuro? Sei sicuro che sei salvato? Ma come puoi uno che è salvato fare quello che tu hai fatto? Ma il diavolo dice solo queste cose a me o anche a voi? Perché lui vuole condannarci, ci vuole lasciar perdere, e penso che tutti abbiamo visto credenti che si sono un po' resi al diavolo e si sono lasciati cadere nel peccato, in una vita peccaminosa. Poi tu vedi, no, e, essendo credente da 40 anni, cioè, ho visto fratelli che erano ferventi, che amavano il Signore, poi mano a mano si sono un po' ceduti alla voce del diavolo, e sì, non posso neanche descrivere come ho visto alcuni cadere lontano dal Signore. Anche Paolo in 2 Corinzi 10, vogliamo guardare là, versetto 3 e 5, Paolo usa questa figura di battaglia, di guerra, per descrivere il mondo spirituale. 2 Corinzi 10, versetto 3, infatti anche se camminiamo nella carne, non guerriggiamo secondo la carne. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Allora, avete notato? Paolo qui parla di questa guerra che ognuno di noi siamo dentro, ma dice per combattere non abbiamo la nostra intelligenza umana, il nostro talento umano, la nostra forza fisica, non sono queste le armi che usiamo per combattere in questo combattimento, ma sono armi soprannaturali che Paolo ci descrive in Efesini 6. In Efesini 6, qual è il cioè l'arma offensiva? Quando Paolo descrive tutta l'armatura del credente, qual è l'arma offensiva? La spada dello Spirito, che è la parola di Dio, ok? Quindi come cingiamo i lombi della nostra mente? Con la parola di Dio. Perché ci sono argomentazioni e pensieri che si elevano contro la conoscenza di Dio, ok? Qui abbiamo la conoscenza di Dio, qui abbiamo i pensieri di Dio, il cuore di Dio. Perciò siamo esortati da Paolo in Romani 12, rinnovate, siate rinnovati nella vostra mente, perché nel mondo, il mondo ci ha levato, giusto? Il mondo ci ha levato come ragionare. E quando io ero nel mondo, se qualcuno faceva a me un torto, non una torta, se mi facevano una torta io ero contento, anche oggi sono contento se mi fai una torta. Un torto, e di nuovo non sto parlando di adesso, la mia mentalità da non credente era: io ti farò pagare doppio, io farò vendetta su di te. Questo era il mio modo di ragionare, forse voi eravate più bravi, e io no. E io qualche persona ho anche fatto pagare fisicamente, no? Con i pugni. Mi vergogno adesso di dirlo, ma è così. E quindi quando sono nato per lo Spirito di Dio attraverso il Vangelo, Dio ha dovuto riprogrammare il mio computer, perché il mio computer è programmato secondo il mondo, secondo i ragionamenti del mondo. E quindi più che leggevo la parola di Dio, più che la parola di Dio entrava dentro di me, no? E questo dovrebbe essere per tutti i credenti, no? Quando noi vediamo qualunque cosa dobbiamo dire: ma il Signore cosa pensa di questa cosa? Anche le notizie, no? Il governo questo dice, fa, bla bla bla, ma il Signore cosa dice su questo fatto? Dio cosa pensa di questa cosa? Secondo la parola di Dio come dovrei agire o pensare su questo soggetto? Ok? E questo è quello che Paolo dice, rinnovare la mente, no? Infatti i non credenti a volte dicono che noi siamo, sai, noi credenti siamo lavati di cervello. E io dico, alleluia, io voglio lavare questo cervello perché è pieno di sporcizia. Non solo il cervello, tutto sono lavato con il prezioso sangue di Gesù. Allora ci dicono per prenderci in giro, perché loro sono guidati dai pensieri del nemico, del mondo. E quindi dobbiamo cingere la nostra mente, questo computer che abbiamo fra gli orecchi. Quanti di voi avete un computer? Quasi tutti. Allora voglio dire, anche voi che non avete alzato la mano avete un computer. Sì, avete un computer. Anzi, avete un super, super duper computer. Sapevate che il cervello umano in un secondo è in grado di fare 1.000.000.000 per 1.000.000.000 di calcoli al secondo. Al secondo. Noi non ci pensiamo neanche, no? Perché tipo il mio cervello sta dicendo alle mie mani di fare così, di guardare verso di qua. Cioè, questi sono i calcoli che la tua testa fa ogni secondo, per far battere il tuo cuore, per entrare l'ossigeno, per assimilare. Cioè tutti questi neuroni stanno sparando. Cioè dentro la tua testa in questo momento c'è una tempesta elettrica. Infatti noi processiamo un exaflop al secondo. è un exaflop, sarebbe mille miliardi per mille miliardi, cioè un numero quasi infinito. I più grandi supercomputer, sai, questi capannoni interi pieni di computer, i calcoli che il cervello umano fa in un secondo, questi supercomputer mettono 40 minuti per fare gli stessi calcoli che la tua testa fa ogni secondo. E quindi quello che noi diamo dentro il nostro computer ha conseguenze, no? Mio padre aveva una fabbrica, un'officina meccanica molto tecnologico. C'erano i robot, c'erano queste macchine CNC, no? Computer Numerical Control, che erano programmati per forare, planare, fare tutte queste operazioni secondo il suo programma. Se noi mettevamo Word dentro quel computer, secondo voi la macchina funzionava? Non faceva niente, tu schiacciavi start e lui era lì fermo, perché non... No, il Word va dentro il computer di casa per scrivere una lettera. E quindi anche noi cristiani siamo chiamati di riprogrammare il cervello in conforme alla parola di Dio. Anche in Salmo 119, da versetto 9 e 11, come può un giovane rendere la sua vita pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E quindi di nuovo, ognuno di noi, ci sono miliardi di pezzi di informazione che entrano nel nostro cervello ogni giorno. E noi dobbiamo decidere, c'è una conversazione che non va bene, che entra nei miei orecchi, allora io devo decidere di allontanarmi da quella conversazione. C'è un programma televisivo che non mi porta alle cose del Signore, allora devo decidere di spegnere il cellulare, sai, perché ormai noi viviamo in un mondo che è così bombardato con immagini, con cose che ci possono allontanare dal Signore. E quindi attraverso la parola di Dio, come anche Paolo in Filippesi, no, dice, se qualunque cosa è puro, è vero, è giusto, meditate su queste cose e la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e la vostra mente. Tante persone, anche cristiani, sono ansiosi perché non stanno mai nella parola di Dio, sono sempre lì a guardare le notizie, Covid, 1000 morti qua e là. E non dico che non dovete guardare le telegiornali, però se questo ti porta all'angoscia, forse è meglio di no. Siete d'accordo? No? Perché mentalmente noi siamo quello che mangiamo. Se noi mangiamo la parola di Dio, anche Gesù quando ha pregato per gli apostoli, per noi in Giovanni, ha detto, Padre, santificali con la verità, la tua parola è verità. E quindi noi abbiamo bisogno da cristiani, se vogliamo crescere, maturare, di una dieta solida, una dieta della parola di Dio ogni giorno. La seconda cosa che ci esorta in versetto 13, no? Prima di cingere i lombi della mente, quindi prepara la mente per combattere. E poi la seconda cosa, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi non confidare in noi stessi, nella nostra forza, farò meglio la prossima volta. Quanti di voi avete detto così al Signore? E siete riusciti? Eh no, perché confidavo nella grazia di Dio in quello? No, tu confidavi e io confidavo in me stesso. Io farò meglio la prossima volta. Mi dispiace, ma non farei meglio la prossima volta. Per questo dobbiamo essere totalmente dipendenti ogni secondo della grazia di Dio, al lavoro, a casa, dovunque andiamo. Come Pietro dice, no? Riponete piena speranza. Quindi tutta la tua speranza è posto non in te stesso, che farei meglio la prossima volta, o che se trattengo il respiro per 2 minuti, allora... No, devi riporre tutta la fiducia nel Padre Celeste. Padre, io sono debole, salvami da questa tentazione. Padre, io sono debole, non guidarmi, no? Perché Gesù ha detto di pregare, Signore, liberici dal tentazione? Perché abbiamo bisogno. Siamo tentati tutti i giorni. E magari non sono cose grossolane. Possiamo essere tentati con l'orgoglio, no? Gelosia. Cioè cose sottili che magari nessuno vede. Ma sono sempre cose carnali, peccaminose. E lui va avanti, come in versetto 14, come figlio ubbidiente, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Di nuovo, prima di conoscere Gesù, non sapevamo di questa eredità celeste, di tutto quello che Gesù ha fatto per noi, prima di sentire il Vangelo. Noi ci facevamo trascinare dal mondo. E penso che abbiamo visto tutti un buon esempio di questo anche negli Stati Uniti in questo anno, no? Quando c'erano i saccheggi, avete visto nei telegiornali, no? Allora, io non credo che tutti quei ragazzi, tutti quei giovani si sono svegliati quella mattina, vado a saccheggiare un negozio e vado a rubare la merce di questo negozio. Siete d'accordo? Non penso che la maggior parte di loro avevano questo pensiero. Però c'erano magari un gruppetto di criminali che loro avevano questo pensiero. Andremo a fare protesta e io e i miei amici cominceremo a spaccare i vetri, cominceremo a accendere i fuochi. Anche in Europa abbiamo questi black bloc, no, che vengono. Il loro unico scopo è creare anarchia, creare confusione e tutti sappiamo i frutti di queste cose. E secondo me la maggior parte degli altri si sono conformati, no? Allora tutti corrono dentro a rubare le scarpe Nike da quel negozio, il computer dell'Apple, faccio anch'io. E Pietro dice, anche noi eravamo così, no? Come andava il mondo, andavamo anche noi. Invece adesso, come figli di Dio, siamo chiamati di essere come nostro Padre Celeste. Dio non viene trascinato dalla moda del momento, che Lui è santo, Lui è eterno. E in versetto 18, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia. Allora, di nuovo, cioè noi siamo stati redenti, comprati con la vita di qualcuno, ok? Con la vita di Gesù. Nei tempi antichi, anche come oggi, l'oro è sempre forse la cosa più preziosa, no? Come materia. Forse il platino è un po' più, però non sapevano cosa era il platino a quei tempi. Però di nuovo per il mondo l'oro, sai, oro. E Pietro dice, Craig, fratello di Montebelluna, voi non siete stati redenti con quello che il mondo ritiene la cosa più preziosa su questa terra. Siete stati redenti col sangue di Cristo. E io penso che dovrebbe infondere in ognuno di noi un santo timore. Cioè, io sono stato ridente con la vita di qualcuno. Dio stesso si è sacrificato al mio posto, è stato punito con la punizione che io meritavo. E di nuovo, la motivazione di un credente di camminare secondo il volere di Dio non deve essere che Dio mi bastonerà se disubbidisco, ma che mi dispiace far dispiacere mio papà, perché io amo mio padre e non voglio portare dispiacere al suo cuore, perché mi ha redento con il sangue di suo figlio. Preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifesto negli ultimi tempi per voi. E quindi non è stato un secondo pensiero di Dio, no? Quando Adamo e Eva hanno peccato, mamma mia, questi umani, ok, Gesù, piano B. No, non è stato così. Di nuovo, tornando agli studi che abbiamo anche fatto mercoledì, no? Sull'elezione, la predestinazione, noi abbiamo scelto Dio, ma Dio ha scelto anche noi, perché Dio, prima di creare l'universo, sapeva che Adamo e Eva avrebbero disubbidito il suo comando di non mangiare dell'albero del frutto della conoscenza del bene e del male. Dio sapeva prima. Dio sapeva prima che tutto il mondo, sarebbe entrato il peccato nel mondo. E perciò Dio poi descrive in Apocalisse la fine del mondo, perché Dio l'ha già visto. Dio non è confidato nel tempo come noi. Lui è l'Eterno, Lui è nel passato, presente e il futuro. Perché il tempo è una cosa di questa dimensione creata, ma Dio è al di fuori di queste cose. Quindi anche la predestinazione, di nuovo, non è che Dio ha chiuso gli occhi, ok, gruppo A, paradiso con me, i miei figli benedetti per sempre, gruppo B, mi dispiace per voi. Sarete separati da me per sempre, col diavolo e i suoi demoni, per nessun motivo così, solo mio capriccio. Secondo voi il Dio della Bibbia è così? Assolutamente no, perché Dio ha messo in noi il senso del giusto e del sbagliato. Siamo d'accordo? Cioè Dio ha messo in noi il rigetto di quel pensiero, perché Dio è un Dio di amore. Egli non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi Dio vuole che tutti si salvano, e tutti non si salveranno perché sceglieranno di non essere salvati. E di nuovo, Dio sapeva prima di creare il mondo tutto questo. Chi ha scelto suo figlio e chi ha respinto suo figlio. Versetto 21, che per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio, avendo purificato le vostre, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Allora, questa parola pura in greco è forse quello che noi colleghiamo più con santità, no? Con perfezione, con... E infatti la parola qui è pulito, lindo, puro. E notate che qual è la conseguenza di una vita santificata? Noi ameremo i nostri fratelli. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni? Il mondo riconoscerà che voi siete miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. Il frutto dello Spirito è amore. E di nuovo, Se siamo figli di Dio, se stiamo mettendo la sua parola dentro di noi in modo costante, allora noi cresceremo anche nel nostro cammino, nella nostra maturità spirituale, no? E si può paragonare anche gli umani, no? Tutti noi che siamo genitori, i nostri teenager sono autosufficienti? Alcuni dicono, sono un po' sufficienti, diciamo. Se li buttiamo in mezzo alla strada, in ogni probabilità sopravvivranno. Magari alcuni non sopravvivranno, ma non sarà bello magari fare un'esperienza brutta, no? Come i ragazzi che scappano di casa, poi magari cadono in tranelli di persone malvagie. Sappiamo queste cose, no? Però diciamo sono più sufficienti. Un bambino piccolo sarà difficile solamente in mezzo alla strada che sopravvive. E un bambino appena nato è assicurato che non sopravvivrà. E così anche noi cristiani, no? Chi è credente è sempre wah, 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 ho bisogno di io, perché i fratelli non... Tu sei un bambino, spiritualmente parlando. So che alcuni non piacciono questo, no? Chi sempre piange, chi sempre lamentare, chi guarda tutti gli altri, quello che loro dovrebbero fare, sei bambino spiritualmente, cresce. Invece chi è maturo, non solo, diciamo, è autosufficiente, ma cosa fa anche? Aiuta gli altri, giusto? Come un genitore, noi genitori ci sacrifichiamo per servire i nostri figli, dargli da mangiare, dargli una casa, dargli un'educazione, cercare di metterli nella giusta direzione. No, perché questo è un segno di maturità, e quindi ognuno, secondo questo standard, possiamo misurarci. Ma il frutto di un credente immaturo è l'amore, che ama i fratelli, ama coloro che non sono amabile. E poi Pietro chiude questa parte qui in versetto 23: essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno, poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Quindi a ognuno di noi è stato annunziato il Vangelo. Siate riconciliati con Dio. Dio vi perdonerà. Dio vi adotterà. Noi abbiamo ricevuto questo Vangelo e siamo stati nati spiritualmente, non da seme corruttibile, una seme come di una pianta. Noi parliamo anche dell'OGM, no? Cose modificate geneticamente. Magari Pietro profeticamente già lo Spirito Santo ha detto, gli umani poi cominceranno anche a modificare, a corrompere il seme che Dio ha naturalmente creato. Ma noi non siamo nati da seme corruttibile, ma per mezzo della parola di Dio. E quindi siamo nati di nuovo per la parola di Dio, per il Vangelo, e noi cresciamo sempre per mezzo della parola di Dio. Ok? E di nuovo, non leggendo, tipo, oggi leggo 10 capitoli, poi non mi ricordo niente di quello che ho letto. No, di leggere la parola di Dio, anche pochi versetti della Bibbia, ma di assimilarli, cioè di meditarli, di far che diventa uno nella tua mente, nel tuo cuore. E così noi cresceremo nella nostra santificazione. Non è complicato, però dobbiamo decidere, no? Quanto tempo mettere nel mio supercomputer le cose del Signore? Quanto tempo metterò nella preghiera, nella lettura della parola, a stare in comunione con i fratelli? E quanto tempo metterò in altre cose che magari non sono neanche cattive, però non sono neanche cose spirituali? No, per dire, io potrei ascoltare un canto, secolare, profano, i Beatles per dire, e io sono cresciuto con i Beatles. E posso, sai, se, she loves me, mi ricordo quando ero bambino, ma alla fine mi dà qualcosa. Invece quando noi cantiamo le lodi di Dio, vita, Spirito Santo, alleluia. E quindi noi dobbiamo decidere cosa metterò qui dentro, cosa metterò qui dentro. E in questo modo possiamo crescere ed essere come il nostro Padre, separato da questo mondo, più maturo, più simile a Gesù.